La prova suprema, la prova suprema.
22. Grazie.
Così cominciamo con leggerlo. Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse, quindi un'altra prova, vedete che prova che vuol dire, cioè notate bene che nell'ebraico, ma comunque anche nel greco la traduzione è Dio tentò Abramo, dove la tentazione non è io ti voglio mettere i bastoni tra le ruote per farti cadere, ma voglio verificare se tu ami me o ami i doni che ti ho dato. Ami me per i tuoi doni, per i doni che ti ho dato, o ami me anche se i doni te li tolgo?
Come Giobbe.
Esatto, stessa cosa, no? Mi ami gratuitamente o mi ami perché, insomma, come il cane, no? Io siccome gli do gli ossetti o magari qualche pezzo di polpa di scarto, allora Enrico fa dare la coda, no? Allora, ma ami me o ami i miei doni? E se io i doni te li tolgo? Dopo queste cose, Dio mise alla prova, quindi tentò Abramo e gli disse, Abramo, Abramo, rispose, eccomi, riprese, prendi tuo figlio, il tuo unico figlio, quello che tu ami, Isacco, notate bene, quattro cose, figlio, poi ancora non solo, amico. Ma il tuo unico, il tuo amato, agapetos, il tuo amato, e il tuo sorriso, in quattro cose, come fossero quattro coltellate al cuore, no? E va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su un monte che io ti indicherò. L'olocausto era bruciare totalmente, passare il fumo, tutta la vittima diventava fumo che saliva a Dio per dire guarda questo è tuo, tutto tuo. Notate bene adesso, attenzione, c'è, vedete che Abramo non risponde, c'è il silenzio, comincia il silenzio. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi, il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto, si mise in viaggio verso il luogo che Dio aveva indicato. In mezzo cosa c'è? Notate bene, il terzo giorno, i due giorni e mezzo, silenzio, c'è il silenzio di Abramo. Abramo sta, è distrutto dentro, sta probabilmente cercando di capire perché. Abramo, terzo giorno, alzò gli occhi e da lontano, non dice vide il monte di Moria, ma dice vide quel luogo. State bene, il monte di Moria che monte è?
Il sacrificio di Elia con Baal.
No, quello è il Carmelo. No, il monte di Moria è il monte su cui sorge il Tempio di Gerusalemme. Là dove c'è la grande moschea adesso, ecco là, spianata del Tempio, dove c'è la moschea, lì c'è una pietra, ed è la pietra su cui sorgeva il Tempio, e che i musulmani venerano perché è lì che il loro padre Abramo, perché Abramo che è il loro padre, ha sacrificato il figlio, doveva sacrificare il figlio Isacco. Quindi anche questo luogo sacro è un luogo toccato che hanno in mano i musulmani. Allora, il terzo giorno, alzò gli occhi, vide da lontano quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi, guardate bene cosa dice, fermatevi qui con l'asino. Io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo, notate bene poi cosa aggiunge, e ritorneremo. Notate bene la fede di Abramo, eh? Sono sicuro che il Signore è fedele. In qualche maniera lui me lo restituirà, non so come, ma lui. Abramo prese la legna dell'olocausto, la caricò sul figlio Isacco. Cosa viene in mente?
La croce,
Gesù. Gesù, il figlio diletto del padre, l'unigenito, che porta la croce. Però, notate bene, prese in mano il fuoco e il coltello, cioè la legna non ti fa male, al massimo cadi, vabbè. Ma se hai in mano il coltello ti tagli, e se porti il fuoco rischi di bruciarti. Abramo è sicuro di averlo indietro, integro, per cui le cose pericolose le porta lui, non vuole che il ragazzo si bruci le mani o i vestiti o altro, e che si tagli. Quindi c'è questa sicurezza di Abramo, eh? Non sa come, però dentro ha questa sicurezza. E poi proseguirono tutte e due insieme il cammino ancora silenzioso. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse, finalmente il silenzio si rompe. Padre mio, rispose, come se Abramo fosse lì in attesa, mamma mia, eccomi figlio mio, riprese, ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Cioè, fatemi immaginare, no? Come rispondere a un figlio così? Abramo rispose, probabilmente col nodo alla gola, Dio stesso provvederà l'agnello per l'olocausto. Proseguirono tutti e due insieme, così arrivarono al luogo che Dio aveva indicato. Vedete che non viene ancora neanche detto il luogo, eh? Se il monte di Moria è il luogo. Qui Abramo costruì l'altare con le pietre, no? Collocò la legna, legò il figlio Isacco, lo depose sull'altare sopra la legna. Poi Abramo stese la mano, prendere la mano di solito, un po' come durante la messa quando il sacerdote stende le mani sulle offerte, per dire Signore, queste offerte sono tue, fa scendere la vita, lo spirito su queste offerte, trasformale in corpo e sangue di Cristo. Questa è l'invocazione dello Spirito Santo. E quindi l'invocazione della presenza di Dio. Stende la mano, prese il coltello per immolare il figlio. Ma l'angelo del Signore, messaggero divino, lo chiamò dal cielo e disse, Abramo, Abramo! Rispose, eccomi! L'angelo disse, non stendere la mano contro il ragazzo, non fargli alcun male. Ora so che tu temi Dio, cioè che ami Dio, lo ami al di sopra di... Guardate che il timore non è la paura di Dio, eh? Ma il timore di non amarlo abbastanza, questo è il timore di Dio. Ho paura di non amare abbastanza Dio, lui mi vuol tanto bene e io come faccio a rispondere? Ecco il timore di Dio, che è uno dei sette doni dello Spirito Santo, no? Pienza, intelletto, consiglio, scienza, pietà, timore di Dio. E quindi non fargli alcun male, ora so che non mi hai rifiutato il tuo figlio, il tuo unico figlio. Allora Abramo alzò gli occhi, vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto in onore del figlio. Abramo chiamò quel luogo il Signore provvede. Perciò oggi si dice sul monte il Signore provvede. Guarda che quando tu ti presenti a lui, provvede lui. A lui basta la tua buona volontà, a lui basta la tua decisione per lui. Insomma, il metterti in cammino come Bartimeo, no? Quale abbandona la sua sicurezza, il mantello, l'unica cosa che aveva, con su tutti i soldi che gli avevano dato. Ormai ha trovato qualcuno che vale di più. Ecco. Poi l'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse, notate bene, ancora un'altra ultima promessa definitiva, giuro per me stesso, angelo del Signore vuol dire Dio, insomma, vuol dire Dio stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato il tuo figlio, il tuo unico figlio, io ti benedirò con ogni benedizione. Renderò molto numerosa la tua discendenza come le stelle del cielo, come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Saranno benedette per la tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Poi Abramo tornò dai suoi servi. Insieme si misero in cammino verso Bersabea e Abramo abitò a Bersabea. Ecco, siamo alla conclusione del nostro cammino con Abramo. Abbiamo seguito quindi la sua crescita dal primo sì, attraverso le crisi, momenti di fatica, di ansia, i tentativi di Abramo di barare a gioco, di truffare un po', no? Fino alla fede più vera, ecco la fede vera di Abramo, la fede. È un cammino che è anche di progressiva purificazione. Il Signore purifica progressivamente Abramo, che giunge finalmente all'accettazione di Dio come unico bene. Dio è l'unico bene. Santa Teresa diceva la stessa cosa, Santa Teresa d'Avila, dicendo Dio mi basta. Io mi ricordo, non so se qualcuno di voi, Brianza, qualcuno abita Brianza, siete stati al monastero della Bernaga?
Sì,
ecco. Bene, io andavo spesso a fare magari qualche giorno di ritiro su le suore Romite Ambrosiane alla Bernaga, che era una vecchia cascina, e io mi ricordo quando era stata poi acquistata dalla diocesi e regalata poi alle suore, alle monache, che erano tante a Varese, non ci stavano più, e allora hanno migrato lì e hanno fondato un'altra. E io andavo lì perché, essendo a Romagna, andavo a Montevecchia, poi arrivavo a Bernaga dall'altra parte. E la cosa che mi ha colpito, ricordo la prima volta che sono entrato, questo grande atrio, che era probabilmente un vecchio cortile che era stato coperto, eccetera, dentro c'era la scritta ai caratteri cubitali, Dio mi basta! Ecco, esattamente. Questo mi faceva sgarciare, dicevo, mamma mia! Cioè, beh, se... Poi pensandoci dicevo, ma francamente, se non ti basta Dio, cosa ti può bastare? Miliardi, milioni, cosa vuoi che servono? Guarda, lui è l'unico che basta e che non viene mai meno, no? Vi ricordate, già ve l'ho detta forse la barzelletta, i due che ho sentito che è morto quel miliardario, sì. Quanto ha lasciato? Quindi, proprio lì, ecco, Dio mi basta. Mosè, cioè scusate, Abramo arriva a comprendere questo e viene alla mente anche quello che si dice nella lettera agli ebrei a proposito di Mosè. Dice di Mosè, rimase saldo come se vedesse l'invisibile. L'invisibile non lo vedi, ma è come se lo vedessi. Abramo rimase saldo come Mosè, come sarà poi Mosè. L'uomo di fede è un veggente, cioè è uno che riceve gli occhi della fede per contemplare incessantemente Dio e per questo lascia tutto e corre con perseveranza nella corsa che gli sta dinanzi, come dice ancora la lettera agli ebrei, parlando appunto di coloro che seguono il Signore, ebrei 12:1. Ma non è ancora la fine, ecco, in fondo Abramo ha avuto quanto gli è stato promesso. Forse il suo non è proprio un amare per nulla. Ed ecco allora la prova suprema. Ecco il momento della verità. Mi ami gratuitamente? Mi ami per nulla? E se io ti prendo indietro il dono, tu cosa fai? mi ami lo stesso? E quindi ecco, penso che qui possiamo chiedere al Signore, Signore, donaci di contemplare Abramo nella prova e vedere un ulteriore segno del tuo amore che ci vuol far capire che tu sei più grande dei tuoi doni e che accogliere te significa essere aperti a un'avventura inesauribile, dunque un'avventura sempre nuova. Non è mai ripetitiva l'avventura di Dio. Io ve lo dico, in 52 anni che sono preto, un'avventura sempre nuova. Non ti abitui mai a Dio perché ogni volta ti arriva qualche sorpresa nuova. Ecco, effondi su di noi il tuo spirito, Signore, perché anche noi, anche in noi ci sia la forza e il coraggio di Abramo, la capacità di affrontare la prova, consapevoli che tu vuoi sempre e solo la nostra felicità. E preghiamo anche te, Maria, che hai affrontato e superato la prova della croce. Indicaci com'è possibile anche a noi accoglierla, questa prova, come occasione per rendere più forte il nostro amore per il Padre, per il Figlio e per lo Spirito Santo. Come vi dicevo, questo capitolo è carico di grande drammaticità. È il capitolo più drammatico, penso, della Bibbia. Dopo aver camminato come se vedesse l'invisibile, Abramo è giunto al momento decisivo, quello della spogliazione, la fede nuda. Nell'ascensione alla sacra montagna arriva il momento in cui è richiesta la purificazione. È un momento carico di tensione che assomiglia all'agonia di Gesù nel Getsemani. Gesù nel Getsemani non parla, non dice nulla, no? Ai discepoli dice pregate con me, vegliate, pregate con me. E Abramo lì in silenzio, che lui prega, scongiura Dio, grida a Dio, ma un grido silenzioso, ecco, il grido del cuore affranto. E il racconto, come vi dicevo, comincia con un ordine terribile. Quattro pugnalate, l'ho detto, no? Tuo figlio, tuo unico figlio, quello che ami, il sorriso di Dio, Isacco. E va sul monte, sacrificalo. Non ci sono parole per raccontare, per mettere un ordine che sembra, per commentare un ordine che sembra la fine di una vita, dopo lunghe speranze. Abramo è arrivato lì perché c'era la speranza di avere un figlio e adesso me lo toglie. Un futuro che adesso svanisce. Il turbamento e la lotta, te l'ho già detto, si possono intuire attraverso il silenzio, tre giorni di silenzio. E lui obbedisce a Dio, e noi possiamo solo indovinare il dramma che si consuma nel suo cuore. L'autore sacro, con fine attenzione, descrive i gesti di Abramo. Sono gesti che sembrano farci sentire tutta la stanchezza e la pesantezza di Abramo, no? Prese la legna, prese l'asino, caricò la legna, cioè tutto, mamma mia, come se non ce la facesse più, no? Lentissimi. Un uomo che aveva una straordinaria giovinezza, addirittura che corre con i suoi 300 a liberare Lot e Melchisedek dalla servitù dei cinque re, come dicevo già stamattina nell'omilia, e invece ecco qui e sembra che ormai è diventato vecchio di colpo. Si alzò di buon mattino, spaccò la legna, sellò l'asino. Sono gesti soliti, ma che chissà quante volte li ha compiuti questi gesti, ma che hanno una drammaticità terribile. Sono gesti che diventano unici, no? E comincia il viaggio, un viaggio, dicevo, nel silenzio. E quindi una grande ansia. Vi voglio leggere un bel commento, sempre di Ravasi, che oltre ad essere cardinale è stato anche, l'ho già detto, anche mio amico. Io ero Romagna, lui abitava a Osnago. Lui era piccolino, ma quando i ragazzi più giovani, più grandi di lui, hanno potuto conoscere Ravasi, perché lo invitavo di tanto in tanto a tenere delle conferenze ai giovani. che lui abitava vicino, veniva il sabato e la domenica a trovare i suoi genitori e la sua sorella, che era maestra elementare, e allora allora lo invitavo e lo arrivavo qualche volta in Quaresima a tenere qualcosa di interessante. E allora mi piace questo commento, dice: questo terribile e silenzioso cammino di 3 giorni affrontato da Abramo verso la vetta della sua prova è il paradigma, cioè il modello di ogni itinerario di fede. È un percorso oscuro, combattuto, accompagnato solo da quel comando implacabile: prendi tuo figlio, il tuo diletto, che tu ami, e offrilo in olocausto. Poi il silenzio, silenzio di Dio, silenzio di Abramo e del figlio, che solo una volta, con straziante ingenuità, intesse un dialogo tutto marcato dal contrasto affettivo. Padre mio, figlio mio. Eppure, anche nel buio, nella lotta, Abramo sa che Dio in qualche modo vuole la sua felicità. Lo sa nel profondo del suo essere. Sa che il Signore lo ama in maniera unica e tenerissima. E anche quando tutto sembra finito e volgere al peggio, le sue parole esprimono ostinatamente la certezza della sua fedeltà. Non credo che le uniche parole dette da Abramo, che rompono questo silenzio pesantissimo, siano dettate dalla preoccupazione di tranquillizzare i servi e il figlio. State tranquilli, torneremo. No, no. Egli è sicuro di Dio, e anche se non sa come, tuttavia è certo che Dio manterrà la promessa e gli restituirà il figlio. Ai servi dice: fermatevi qui, io e il ragazzo andremo là, adoreremo e poi ritorneremo. Non dice ritornerò. A Isacco dice: Dio si provvederà da sé l'agnello per l'olocausto. Vedete la fede? È sicuro che Dio provvede, che interverrà in modo che lui riterrà opportuno, nel tempo giusto. Ma c'è anche un gesto che esprime questa sicurezza. Nel momento in cui, vi dicevo, salivano il monte, la sicurezza di Abramo è che Dio, io lo avrò indietro integro, quindi il fuoco e il coltello lo porto io. Sentite ancora Ravasi. L'autore sacro ha ribadito la storia della fede e delle sue crisi. La fede qui è ricondotta allo stadio più puro, senza appoggi umani. Come figlio, Isacco deve morire perché Abramo rinunciasse alla sua paternità e non avesse questo appoggio per credere, ma solo quello della parola divina. Per questo la parola di Dio gli prospetta la distruzione della paternità. E così Abramo, dopo la prova, che è anche una condanna della prassi orientale di sacrificare i bambini, cioè Dio non vuole questo, Dio non vuole il sacrificio umano, per l'inaugurazione di un palazzo, eccetera, per l'inaugurazione di un tempio, venivano sacrificati i bambini per sacrificio di fondazione, cioè veniva versato sulle pietre di fondazione il sangue del primogenito, spesso anche per costruire le case. Guardate che era una pratica che c'era anche, stata scoperta anche in Sardegna, anche in Sicilia, eccetera, cioè popoli primitivi, prima ancora che arrivassero i greci, usavano proprio questi sacrifici. Pensate anche al mito di Ifigenia, no? Che anche lei deve essere sacrificata perché i venti possano di nuovo dare il vento in poppa alle navi per andare a Troia a combattere. Ma i dei la prendono con sé, Ifigenia. Ifigenia in Aulide, Ifigenia in Tauride, due tragedie che poi vengono messe in teatro da Euripide. E allora dicevo, per questo la parola di Dio gli prospetta la distruzione della paternità. E così Abramo, dopo la prova, che anche questa condanna di questa prassi, riceve Isacco non più come figlio, ma come la promessa di Dio, segno tangibile della realizzazione della promessa divina. Cioè Isacco è il segno della fedeltà assoluta. Dio vuole questo. E l'immagine appropriata, secondo me, per esprimere l'abbandono di Isacco alla volontà di Dio, mi pare quella del Salmo 130. Come un bimbo svezzato in braccio a sua madre. Si tratta di un bimbo svezzato, eh? Dunque non è in braccio alla mamma perché aspetta che la mamma tiri fuori il seno per dargli il latte, perché sa che non gli dà più il latte, ormai è svezzato. Però mi basta essere in braccio alla mamma. Mi fido del Signore. Credo che Lui non mi farà mai del male, che Lui non mi butterà per terra, ma mi terrà con sé. È l'arduo passo della gratuità. Accogliere Dio come Dio, nella povertà più assoluta. Non attenderci nulla da Dio, ma sicuri che Lui ci darà tutto, tutto il suo amore. Non un po', tutto. Lui non ci tradisce. Lui non arriva tardi, come noi siamo spesso, pensiamo che Lui arriva tardi. No, Lui non arriva tardi. E ricordate che siamo ancora al tema dell'essere mendicanti. L'abbiamo visto stamattina, no? Che Geremia diceva, tutti mendicanti, poveri, storpi, ciechi. E quindi, se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli, dice Gesù. Non esistono ambiguità, possibili interpretazioni riduttive. O si diventa piccoli, poveri, o si rimane fuori. Abramo ha percorso questo cammino. Lui, il vecchio e saggio Abramo, è stato condotto passo passo fino a diventare piccolo, fino a rinascere dallo Spirito Santo, come dice San Giovanni parlando a Nicodemo, di Gesù parlando a Nicodemo nel capitolo 3 di San Giovanni, dice bisogna rinascere dallo Spirito. E Nicodemo dice, ma devo rinascere, come faccio a rinascere? Devo entrare nel seno di mia madre? Dice, no, deve rinascere da Spirito e acqua. Cioè è una rinascita nuova, battesimo, e quindi deve rinunciare tutto per accogliere questa dedizione assoluta, non mettere nulla che sia in contrapposizione con Dio, in rivalità con Dio. In fondo è quello che abbiamo visto, appunto, senza volere, è arrivato il brano di San Marco, no? Bartimeo, che è lui. Lascia lì tutto, le sue sicurezze, il denaro che ha preso, il mantello, si mette dietro Gesù, non per andare a Rimini sulla spiaggia, ma per andare a Gerusalemme, il luogo dove Gesù, e quindi lui parteciperà con Gesù a questo momento per partecipare anche alla sua risurrezione, alla sua pienezza di vita. Bene, ringraziamo il Signore quanto ci ha donato, e adesso si tratta di vivere tutto questo.